la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 4 febbraio. Pagine belle dense di notizie, di avvenimenti e commenti, e a farla da padrone su tutte ovviamente è la vicenda Cospito con o Cospito e dir si voglia, con tutte però le implicazioni politiche del caso che stanno prendendo piede. Voi vi ricordate che di questa vicenda, e che ne avremmo parlato non per fare, come dire, il profeta, ma già lo dicevamo qualche mese fa, all'inizio praticamente della protesta, dello sciopero della fame di Cospito contro la sua detenzione al 41 bis, e che poi è stata praticamente ignorata, e oggi qualche giornale se ne occupa di questo, nel senso che si è lasciato che la situazione diventasse praticamente ingestibile. Poi a metterci del suo ci ha pensato, come dire, la politica, con quello che è parso un vero e proprio scivolone del deputato di Fratelli d'Italia, fiorentino peraltro, Giovanni Donzelli, con le accuse neanche troppo velate in aula nei confronti del Partito Democratico, che avrebbe incontrato in carcere a Sassari prima l'anarchico e poi un gruppo di detenuti condannati per appartenere alle cosche della criminalità organizzata. Una copione che poi peraltro si sta ripetendo, con un confronto politico molto aspro, di fronte alla quale, questa è la sintesi, viene accusata la leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni di non replicare e di non dire assolutamente niente, tant'è che ieri, mentre si trovava in Germania per una visita della quale poi parleremo, ha detto ai cronisti: beh, ve lo dico domani, ma è sembrato più, come dire, una specie di se non sberleffo, ma comunque di melina, chiamiamola così, la melina fatta dalla Meloni, che per evitare, insomma, di dire qualcosa, e probabilmente forse ancora non sa che cosa dire, ci dovrà pensare. La Stampa oggi, il quotidiano, che forse fa una sintesi interessante, che dice nel suo titolo di apertura: la destra accusa, Meloni tace. La presidente da Berlino: siamo sotto attacco degli anarchici, stiamo uniti. L'attenzione, ecco, c'è una cosa nuova: ci sarebbe l'attenzione del Colle, laddove per Colle viene indicato ovviamente il Quirinale, quindi il presidente della Repubblica, sulla vicenda. E poi un allarme per i cortei, già alcuni si sono svolti nella giornata di ieri anche a Milano, e ne sono previsti altri sempre a Milano, a Roma e a Bologna. C'è, a proposito dell'aspetto del ruolo di Giorgia Meloni su questa vicenda, un commento di Marcello Sorgi, giornalista e direttore, ex direttore della Stampa, giornalista a lungo corso, osservatore politico, che intitola il suo commento: la rammendatrice dei bastonatori. A un bel dire l'onorevole Meloni di voler costruire un grande partito conservatore, qualcosa che in Italia non si è mai visto, per renderlo protagonista in Europa già dalle prossime elezioni per il Parlamento di Strasburgo del 24, scrive Sorgi. La Premier non a caso ha fatto di tutto finora per accreditarsi con i partner dell'Unione come alleata credibile. Anche ieri pomeriggio a Berlino ha cercato come poteva di assumere un atteggiamento persuasivo con l'incalzante cancelliere Scholz, di questo poi parleremo più avanti, e di riportare la calma sulla scena nazionale, afflitta ancora dalle tensioni per il caso Cospito, Donzelli, Del Mastro è il sottosegretario alla giustizia che avrebbe rivelato o comunque messo al corrente Donzelli delle intercettazioni ambientali che erano state fatte nel carcere di Sassari durante il colloquio tra lo stesso Cospito e alcuni detenuti del 41 bis. Prosegue Sorgi: l'appello all'unità che Meloni ha pronunciato sembrava scritto nel linguaggio del Quirinale, da cui sarà avvenuta preoccupazione per gli scontri degli ultimi giorni. Ecco, vedete, probabilmente il coinvolgimento o comunque l'interesse del Quirinale su questo aspetto, Sorgi lo rintraccia in quell'appello che Giorgia Meloni ha fatto, dicendo: beh, stiamo uniti un attimo, calmiamoci tutti. Un tentativo di imporre l'immagine di una Presidente del Consiglio calma, responsabile e consapevole del ruolo che ricopre, ma è appunto è un tentativo, come lo definisce Sorgi. Tra l'altro la stampa si chiede anche quale potrebbe essere la exit strategy di Giorgia Meloni, cioè come potrebbe uscire da questa pania in cui si è trovata, e una delle ipotesi è quella che potrebbe convocare quello che il giornale chiama il grande accusato, e cioè Giovanni Donzelli, o scegliere di revocargli le deleghe. Tra l'altro grande accusato è diventato anche il sottosegretario della giustizia Dalmastro, perché avrebbe non dovuto, a quanto si capisce, far leggere a Donzelli quel rapporto, anche se sulla natura di quel rapporto, di quei contatti avuti da Cospito con esponenti mafiosi detenuti a Sassari. Adesso Cospito si trova, come sapete, nel carcere di Opera, anche per le sue condizioni di salute molto precarie dopo 110 giorni e rotti di sciopero della fame. Ecco, quel rapporto ancora non è chiaro, e qualche giornale poi se ne occupa, se fosse riservato o sensibile, insomma una serie di aggettivi che probabilmente fanno capire che non si trattava di informazioni, come si dice, classificate, ma che era meglio maneggiare con cura, una cura sicuramente maggiore rispetto a quella che ci è stata messa nel rapporto tra i due coinquilini, vivono insieme nella stessa casa romana, Dalmastro e Donzelli, che evidentemente ne hanno parlato, non so se davanti a un bicchiere di birra o la sera prima di andare a nanna. C'è un'intervista sempre sullo stesso giornale, poi lo abbandoniamo per vedere gli altri, cioè sulla stampa, Rosi Bindi, ex presidente della commissione antimafia, che parla ovviamente sia di 41 bis sia anche del governo. Nordio, dice Rosi Bindi, si schiera con chi è indifendibile, così questa destra incendia il paese. Più che schierarsi, devo dire che Nordio è stato accusato più volte di aver fatto un po' Ponzio Pilato, cioè di non decidere niente, non esporsi troppo, diciamo così, nei confronti dei due esponenti di maggioranza e dello stesso governo, uno dei quali suo sottosegretario, Dalmastro, che avrebbero combinato il pasticcio. Viene chiesto a Rosi Bindi che effetti avrà la vicenda Cospito sulla maggioranza, sul quadro politico, risponde Rosi Bindi: la maggioranza, lanciando quelle accuse, incendia il paese, indebolisce la lotta alla mafia, un fronte sul quale la politica non può dividersi. E Nordio, viene chiesto, dovrebbe dimettersi? Beh, il fatto che si stia esponendo lui per difendere due soggetti indifendibili dà l'idea che la Premier abbia più a cuore le sorti di Dalmastro e Donzelli che quelle del suo guardasigilli. E poi ancora gli viene chiesto appunto su un'eventuale riflessione sul 41 bis, dice: sul caso Cospito non posso esprimermi, ci sono dei pareri della magistratura difformi, dovrà decidere il ministro. Sul piano generale il 41 bis è ineliminabile, dice Rosi Bindi, dal nostro ordinamento, è strumento fondamentale per combattere la mafia. Ancora, scusate il fruscio delle pagine, sempre più vicino, per chiudere, anche la stampa dedica una parte importante della propria foliazione appunto alle manifestazioni che dicevamo prima, anarchici, sale la paura, e alla visita, ma lo citano anche molti altri, di Ilaria Cucchi ieri nel carcere di Opera, che definisce la visita a Cospito, che viene definito in piedi e lucido, ma peggiore ogni giorno, nessuno dovrebbe morire di carcere, dice Ilaria Cucchi, la quale anche ha ritenuto di dover, diciamo così, avvisare la politica di ciò che Cospito ha deciso, e cioè che lei sarebbe stata l'ultima esponente politica a incontrarlo, non avrebbe voluto più incontrare nessun altro. Tra l'altro, su questa storia delle visite in carcere, una notazione va fatta, perché tutta questa polemica è sorta per un diritto che in realtà i parlamentari, così come anzi è quasi un dovere, anche i consiglieri regionali hanno, e si chiama sindacato ispettivo, cioè hanno la possibilità senza preavviso di entrare in un carcere e verificare la situazione che c'è in quel carcere. Possono parlare con un solo detenuto, possono parlare con nessuno, possono parlare con tutti i detenuti, il che non sarebbe male. E anche il fatto che la delegazione del PD abbia parlato con un gruppo di mafiosi non dovrebbe suscitare più pruriti che in altri casi, anche perché è già accaduto non soltanto da parte del PD ma anche di altri partiti che ci fossero incontri del genere. È, ripeto, una prerogativa dei parlamentari e dei consiglieri regionali, e devo dire forse anche meno male che c'è, perché così almeno si riesce a capire con più controllo democratico, una volta si chiamava, non so se è ancora così, ciò che accade dentro i carceri. Il Corriere della Sera, sullo stesso argomento, Cospito, accuse e querele, sintetizza, ed è appunto sempre la pagina di tipo politico che viene in qualche modo evidenziata. Scorta per Donzelli e i due sottosegretari alla giustizia, la decisione è stata presa ieri, e poi l'appello della Premier, siamo tutti responsabili, tra l'altro del Mastro ci ha aggiunto, ci ha messo un carico da 90 dopo le accuse un po' più velate, di quanto non siano state esplicite quelle del Mastro, che erano state espresse da Donzelli domandando appunto che cosa succedeva di questo incontro tra la delegazione PD e i detenuti a 41 bis, perché del Mastro ha tagliato ogni diplomazia e ha detto: voi vi siete inchinati ai boss. E ancora proprio la pagina 2 del Corriere, che si sofferma sulla figura di Del Mastro, che dice: è una Del Mastro accusa e bufera, il PD si inchina ai boss. Letta, il segretario per ora del Partito Democratico, e dice: Fratelli d'Italia risponderà di questo linciaggio se la Meloni acconsente. Il Corriere fa un focus proprio su quello un po' che dicevo prima, cioè se questi documenti erano o meno riservati, dopo aver ovviamente anche lanciato l'allarme, o meglio riportato l'allarme lanciato dalla Premier, che chiede a tutti responsabilità. Ma in particolar modo il Corriere fa riferimento al parere di Sebastiano Ardita, un ex magistrato antimafia, ha fatto parte anche del CSM ed è stato anche capo del DAP, del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, e dice: ma in realtà quelle notizie che erano state definite sensibili dal ministro Nordio può configurare un reato? Dice: no, non c'è notizia di reato, risponde Ardita, sono atti raccolti attraverso l'attività di polizia penitenziaria che ricadono sotto la responsabilità piena del Ministero della Giustizia, che li può utilizzare per la gestione della sicurezza pubblica come meglio crede, e aggiunge: la loro gestione compete quindi all'esecutivo e non alla magistratura. Quanto alla dicitura divulgazione limitata, questa sarebbe la definizione di questi documenti, spiega sempre Ardita, questa indica la cautela raccomandata da chi forma l'atto affinché sia il Ministero a decidere cosa farne, e non può avere certo la funzione di limitarne l'utilizzo al vertice della propria amministrazione. Cioè era normale che Del Mastro li avesse, forse meno normale è che ne parlasse con Donzelli, o meglio lo può fare, ma siamo abbastanza distanti da ciò che Donzelli aveva dichiarato in aula, e cioè che erano atti che qualsiasi parlamentare poteva avere, sarebbe interessante fare la prova del nostro 19 andare a suonare il campanello di Via Renula, sede del Ministero della Giustizia, e dire: scusi, mi fa vedere le intercettazioni ambientali che sono state fatte, magari non quelle nel carcere di Sassari, ma altri, per vedere come quale può essere la risposta. Poi ancora sul Corriere una pagina su sale la tensione in tre sotto scorta, e questo l'abbiamo già visto, mentre l'esponente Dem Walter Velini, che è stato uno dei partecipanti alla delegazione del PD che si era recata a Sassari, dice: l'appello all'unità fatto da Giorgia Meloni è ipocrita, quei due vanno cacciati. E poi ancora sempre come anche altri giornali, quello che vi ho detto prima, cioè la visita in carcere di Ilaria Cucchi. Andiamo ancora più veloce, la tocca piano, come si dice, Repubblica, che titola: destra assalto al PD, sempre riferendosi al caso Cospito, e c'è un commento di Carlo Bonini in prima pagina che dice: l'agenda della paura, in sole 7 giorni, mostrando un canovaccio di macroscopica rozzezza e spregiudicatezza, Fratelli d'Italia e la premier Giorgia Meloni, con la complicità irresponsabile e cinica di Lega e Forza Italia, hanno sequestrato la discussione e gli umori del paese, imponendo un'agenda della paura che propone oggi all'opinione pubblica una imminente minaccia alla democrazia. In effetti i toni, come ha detto, sono molto molto simili a quelli di qualche decennio fa. E poi ancora c'è Repubblica che sulle parole del sottosegretario Delmastro titola: inchino alla mafia, a fondo di Delmastro, ma Meloni glissa ancora, cioè il fatto che non abbia ancora risposto se condivide o meno le accuse velate o no che i suoi uomini hanno rivolto nei confronti del Partito Democratico. E c'è una divertente vignetta di LK su Repubblica, si vede Giorgia Meloni che dice: beh, Donzelli che infanga il PD, e lei ancora che dice: vedete, io vorrei tanto prendere le distanze dal mio braccio destro, ma è proprio impossibile, non ci riesco. E si vede il braccio destro alzato nel saluto romano. E poi Repubblica anche informa che sulle carte passate da Delmastro a Donzelli ci sono le prime verifiche della procura di Roma, dopo che Nordio ha concluso la sua istruttoria interna, cioè quella del ministero, difendendo il sottosegretario Delmastro, che ha diffuso i documenti, ma i PM, scrive Repubblica, hanno fatto acquisire gli atti alla sede del ministero e si preparano ad interrogare i funzionari del DAP e anche del GOM, che sono i gruppi operativi degli agenti di polizia penitenziaria, che hanno reso contato, diciamo, l'incontro tra che è stato un po' al centro di un'analogia molto ardita, cioè quella se è transitoria, chiamiamola così, con proprietà transitoria, cioè se il PD incontra Cospito, se Cospito incontra i mafiosi, se il PD incontra i mafiosi, vuol dire che sono tutti d'accordo. Poi ancora una doppia pagina di Repubblica sulle manifestazioni, weekend di tensione, blindate le piazze della protesta. C'è un'inchiesta poi alla Sapienza tra gli studenti, tra virgolette, al fianco di Alfredo, paura, rabbia e tanti distinguo, tra l'altro alla Sapienza, Università Romana, c'è una polemica in corso perché sono comparsi dei manifesti intitolati "Chi sono gli assassini di Alfredo Cospito" e portano i volti praticamente di mezzo governo e mezzo Parlamento, anzi forse anche qualcosa di più, perché c'è pure il volto di Mattarella, quello di Nordio, quello della sua predecessora Cartabia, poi quello di magistrati, quello della Meloni, eccetera eccetera, e questo suonerebbe come un sinistro avviso nei confronti dei citati nel manifesto. C'è un'analisi interessante di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, ed era un po' quello che vi dicevo prima: errori, allarmi ignorati, così la galassia pro Cospito è diventata una polveriera tanti segnali arrivati dall'estero con una serie di attentati, è stata persa l'occasione di agire per evitare la saldatura con sigle antagoniste, studenti e addirittura destre Novax, scrivono Foschini e Tonacci, ma soprattutto gli allarmi, diciamo che erano stati ignorati, sono stati quelli delle condizioni di salute di Cospito quando è cominciato lo sciopero della fame. Tra l'altro, su tutta questa vicenda sul 41 bis è interessante il fatto che si sta parlando di casi specifici, se deve essere un provvedimento che deve restare in piedi oppure no, ma se ne parla molto poco da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del diritto, perché è vero che è stato uno strumento che è servito molto soprattutto negli anni 90 dopo gli attentati mafiosi, quando c'era un atteggiamento militare da parte della mafia ha avuto il suo ruolo, però è anche vero che questo tipo di trattamento cui sono sottoposti i detenuti al 41 bis è stato più volte censurato dall'ONU, ma anche ci sono dei dubbi molto forti espressi dalla nostra stessa Corte Costituzionale, tant'è che è un provvedimento che non viene deciso dalla magistratura, la quale si guarda bene ovviamente in questo caso di rischiare in qualche modo di avere un ruolo anticostituzionale, ma viene delegato direttamente al Ministro della Giustizia, sentiti certo le magistrature di sorveglianza e quelle delle procure che hanno fatto le indagini sulle persone che sono state poi condannate. Quindi è, come dire, una specie di patata bollente che poi alla fine nessuno o in pochi vorrebbero avere tra le mani e che tocca alla politica. Tra l'altro, una riflessione sulla attualità del 41 bis è stata anche sollevata da altri magistrati o ex magistrati, uno per tutti Gherardo Colombo, ma lo stesso Caselli, che è stato un magistrato antimafia e che ha diretto la Procura di Torino e non solo, ex candidato anche alla Procura Nazionale Antimafia quando fu battuto da Piero Luigi Vigna, ma ha cominciato a riflettere sul fatto se oggi ancora quello strumento possa essere utile e soprattutto ha lanciato un'ipotesi, e cioè quella della limitazione della sua applicazione semplicemente alla criminalità organizzata e non ad altri reati, come quello che è stato contestato e sul quale è stato condannato Alfredo Cospito, che è praticamente quello di strage politica. È un reato che prevede la pena dell'ergastolo, che deriva deriva addirittura dal codice dal 1930, ma che non è mai, almeno io ricordi, stato utilizzato nel caso di attentati politici veri e propri, bombe o che altro. È stata forse la prima volta, credo, non vorrei sbagliarmi, che è stato contestato in un'aula di giustizia. Andiamo rapidissimamente, perché qui il tempo, come si dice, sfugge, ma non c'è molto altro. La Nazione titola: con minacce e cortei, politici sotto scorta, caso Cospito, disposta la protezione per Dalmastro, Ostellari, che è un altro sottosegretario, e Donzelli, e poi ancora sofferma la Nazione moltissimo su quello che vi dicevo prima a proposito della Sapienza: istituzioni nel mirino e i collettivi occupano l'Ateneo. Il Foglio, che ha una particolare apertura oggi su questa vicenda, perché è un fondo firmato con la ciliegina, che è il simbolo di Cerasa, che è il direttore. Sputtanamenti legittimati, segreti violati, garantismi archiviati, il caso Cospito mostra il volto peggiore dell'Italia, modello Fork News, dove Fork sta per forca, cioè come forcaioli. E addirittura nota il direttore del Foglio che su questa vicenda si saldano anche posizioni molto distanti tra loro, come quelle dei giornali La Verità e Il Fatto, che si ritrovano invece improvvisamente vicini, mossi dalla volontà di dimostrare che gli incontri avuti in carcere da alcuni deputati del PD con Cospito e con alcuni boss mafiosi presenti nello stesso reparto dell'esponente anarchico fossero stati organizzati per prendere ordini dai boss mafiosi contro il 41 bis. Il Manifesto titola Fratelli d'Italia senza freni contro i Dem, e poi dà conto delle manifestazioni che oggi ci saranno in Italia, anarchici e non, perché il fronte si sta allargando, come notano anche altri quotidiani, contro il 41 bis. Infine quello che ovviamente la tocca più piano di tutti è Libero. È nato l'asse tra PD e Bombaroli, vogliono la destra zitta o morta. Per gli anarchici, scrive Vittorio Feltri, è meglio il manicomio del 41 bis. E poi appunto si dice che in un altro titolo firmato nel pezzo di firmato da Renato Farina, attacco al Parlamento, il PD usa la querela per zittire gli avversari. Vi segnalo peraltro che sul Foglio c'è una, e poi veramente chiudiamoci, fermiamo per un attimo, c'è un profilone, come si dice, veramente incredibile, una pagina intera di Giovanni Donzelli, il Balilla Donzelli. È molto carino, gustoso, anche perché Giovanni Donzelli è un esponente politico, è stato molto noto, ha fatto tutti i suoi primi e non solo i primi passi a Firenze e in Toscana. È rimasto sostanzialmente un uomo, devo dire, di opposizione, anche se adesso si trova al governo, agitatore, principe di Fratelli d'Italia, metà inquisitore, metà Clouseau, da Prato a Roma, grazie alle sue attività tra virgolette investigative, soprattutto contro Matteo Renzi. In lui si concentra il dramma, eccolo qua in sintesi, dei vincitori che vorrebbero restare ancora tra gli sconfitti. E qui ci fermiamo un attimo.
Contro Radio,
la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Rieccoci di nuovo. Allora, cambiamo argomento completamente, parliamo di guerra, perché ancora ovviamente non è scomparsa, è tutt'altro, non soltanto dalle pagine dei giornali ma anche dal nostro orizzonte politico. La situazione sta diventando veramente complicata, anche perché ci avviciniamo rapidamente al giro di boa di un anno di guerra e niente di ciò che veniva sperato all'inizio si è poi concretizzato, anzi c'è la ipotesi, lo vedremo, di un nuovo imminente attacco da parte della Russia, probabilmente dal nord, dalla Bielorussia. Obiettivo di Putin è quello, entro marzo, di riprendersi ciò che era stato riconquistato dall'Ucraina a costo di qualsiasi prezzo, e il punto lo fa anche un po' Roberto Giardina, che è uno storico inviato della Nazione dalla Germania, ma esperto anche di tutta l'area dell'est, che sulla Nazione di oggi in prima pagina pubblica un pezzo: l'arma di Putin è la carne da cannone. I russi, scrive, concentrano truppe sul Donbass, 300.000 uomini pronti alla battaglia che Putin spera che sia decisiva. E ovviamente tutto questo, questa mobilitazione si incrocia anche con la partita della fornitura delle armi a Kiev e anche con la visita che sul piano politico c'è stata invece ieri a Kiev, sempre da parte della dell'Unione Europea, dei vertici dell'Unione Europea. C'erano soprattutto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, alcuni esponenti della Commissione, e lo scopo era quello di rassicurare circa il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, anche se i tempi non saranno così, così rapidi. La Stampa, che riprendiamo in mano proprio per approfondire questo aspetto, fa un punto e dice: Zelensky, pressing sull'Europa, il vertice con la von der Leyen e Michel, che è il Presidente del Consiglio Europeo, a Kiev dà l'occasione per chiedere armamenti pesanti e l'adesione rapida all'Unione Europea, mentre la Meloni da Berlino dice: sarò da voi entro il 24 e presto arriveranno i SAMP-T, che sono le batterie antimissili che, di fabbricazione italo-francese, che l'Italia dovrebbe offrire. Tra l'altro molte le foto anche con Charles Michel, che questa volta probabilmente è riuscito a trovare un posto a sedere anche a Ursula von der Leyen dopo la gaffe clamorosa fatta in Turchia, in cui la lasciò in piedi sostanzialmente davanti a Erdogan. E poi La Stampa ha un'analisi abbastanza interessante dove dice: Mosca verso la grande offensiva nell'est, e ora gli USA inviano missili a lungo raggio. Era quella che era un po' la notizia, una riflessione sulla notizia che veniva data anche nei giorni scorsi. Vi segnalo però un pezzo molto interessante di Domenico Quirico, firma storica degli esteri della Stampa, inviato di guerra, come sapete, rimasto anche prigioniero a rischio della propria vita durante una di queste sue inviature all'estero. Le vite cancellate dei soldati invisibili, così dimentichiamo il fattore umano. 200.000 morti sono che è la stima che viene fatta di quanti giovani militari russi siano stati uccisi durante la guerra. 200.000 morti, dice Quirico, sono un'intera generazione spazzata via sui due fronti della guerra. Gli ideologi in spolverino parlano di vittoria come nel 14, ci siamo abituati al dogma bellicista. E c'è un riferimento tra l'altro al film Niente di nuovo sul fronte occidentale, il film è uscito nel 2022 di Edward Berger, basato sul romanzo di Erich Maria Remarque. È un film crudissimo e consigliabile anche per chi ha stomaco forte, ma che veramente ridà un clima che forse è quello del 1914, della prima guerra mondiale, che rischia di essere molto 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 vicino a quello che si sta determinando invece proprio in Ucraina. E poi ancora il Corriere della Sera, che in prima pagina ha un pezzo di Danilo Taino, un'analisi molto interessante, perché dice la partita finale di Putin, e fa riferimento Taino alla posizione di Kissinger, che ormai, insomma, come dire, il centenario ex segretario di Stato americano, che di politica estera se ne intende ed è ancora abbastanza lucido, ma che all'inizio del conflitto era molto cauto rispetto al sostegno all'Ucraina. E dice: lentamente Stati Uniti e Europa stanno prendendo atto della situazione, la guerra di attrito sarà probabilmente lunga, e lunga sarà la minaccia della Russia per il continente, è un passaggio per il quale occorre essere preparati. Se quasi un anno dopo l'invasione c'era bisogno di una voce autorevole che la segnalasse com'è evoluta la situazione, questa si è levata nei giorni scorsi. Henry Kissinger, l'ascoltatissimo statista americano, ha spiegato che la realtà è cambiata e di conseguenza anche egli ha cambiato opinione. Finora pensava che l'Ucraina dovesse scegliere di essere un paese neutrale fuori da ogni alleanza, ora dice che se entrasse nella NATO ciò sarebbe un esito appropriato. E ancora sempre su questo argomento, sempre il Corriere dedica due pagine alla situazione interna nel fronte di guerra, con la notizia che anche abbastanza scosso, ma era prevedibile purtroppo, e cioè allarme a Kiev, Ursula nel bunker. Ieri durante le riunioni c'è stato appunto un allarme aereo e tutti hanno dovuto recarsi nel bunker. E poi ancora sulla guerra, le ondate dei mercenari russi, la ricognizione dei droni ucraini a Bakhmut, la battaglia più dura, l'armata avrebbe 200.000 tra morti e feriti, e tra poco a Kiev arrivano anche i Leopard 1. Poi c'è un'analisi interessante, o meglio una intervista, non è un'analisi, all'ambasciatore ucraino che si chiama Alexander Scherba, che racconta che era molto vicina 10 anni fa l'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea, quando il presidente era Yanukovych, poi un opero abbastanza vicino a Mosca. C'era l'accordo con la UE, ma Yanukovych non firmò, Putin se l'era comprato, andò a Sochi e cambiò idea. Questa è un retroscena, o meglio una retrostoria tutto sommato, perché si tratta di qualcosa che è accaduto diverso tempo fa, ma che era rimasto assolutamente in secondo piano. Repubblica ancora sempre sulla guerra, punta soprattutto sulla missione L'Europa si ritrova a Kiev, l'integrazione ucraina è un processo irreversibile, il summit con von der Leyen e Michel Borrell, che è l'alto rappresentante per la politica estera, e c'è un accordo Italia-Francia, l'abbiamo già visto, per la consegna dello scudo antimissile che viene prodotto dai due paesi. E ancora L'Avvenire invece si sofferma su un altro aspetto, e cioè parte dalla visita del Papa, dal viaggio del Papa in Africa, in Congo e in Sud Sudan, perché il messaggio che viene da lì viene, diciamo così, universalizzato. Il Papa dice basta guerre in Congo e Sud Sudan, l'accorato appello a fermare l'odio, lo spargimento di sangue. In Ucraina l'Europa promette un destino comune a Kiev, il vostro futuro è con la UE. Poi c'è sempre un approfondimento su queste vicende a pagina 6, dove c'è il resoconto del viaggio del Papa, ma soprattutto appunto si fa riferimento alla universalità di questo messaggio del Papa. Ultima citazione, anzi penultima, la facciamo perché c'è la prima pagina del Fatto sulla guerra, che dice la guerra raddoppia, ecco chi ci ingrassa, business e nuove armi, boom di utili per 5 big USA, sono aziende che producono armamenti, grazie a Leopard, Abrams, F-16 e Patriot all'Ucraina ingrassano, diciamo, per questo motivo. E infine ancora il foglio, che ha in prima pagina l'inizio di un lungo articolo, tutto da leggere devo dire, di Adriano Sofri, che si trova a Odessa, l'Ucraina, i suoi eroi, i suoi renitenti, ed è una, poi segue nel fascicolo, ma è una pagina intera che soprattutto, così come per quanto riguarda la coscrizione diciamo obbligatoria che c'è stata in Russia, ma che scrive Sofri, la scelta fatta dalla Russia è quella di arruolare giovani che sono degli stati più remoti dell'Unione della Federazione Russa, invece in Ucraina non c'è proprio una coscrizione obbligatoria, ma c'è molta paura per i cosiddetti arruolatori di strada, cioè i reclutatori stradali, quelli che sostanzialmente ti possono fermare e dicono scusa, ma tu perché non sei qui e non sei a combattere, e si comincia a pensare appunto anche a forme di renitenza per un paese che sicuramente, scrive, non si vuole arrendere, ma è difficile trovare un paese che voglia resistere fino all'ultimo uomo. Tra l'altro, visto che parliamo del Foglio, ve lo segnalo perché oggi ha un volumetto bellissimo, che sono tutte le vignette di Maccox, che secondo me valgono la pena di essere viste e lette. Stavolta ve le trovate assolutamente tutte quante in un bel volume rilegato, insomma, fine del piccolo spazio pubblicità, ma secondo me vale la pena di prendere perché è uno dei disegnatori più intelligenti della nuova generazione. Allora, io mi fermerei per qualche istante e poi ci sentiamo tra pochissimo con l'ultima parte della nostra rassegna stampa.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Rieccoci, diamo un'occhiata ancora alle questioni di carattere internazionale per un motivo, perché parlavamo di guerra, la situazione sembra ingarbugliarsi anche su altri fronti, cioè non soltanto quelli dei rapporti tra Stati Uniti e Russia, tra Europa e Russia, ma anche tra Stati Uniti e Cina. Tutta colpa del pallone. Il Manifesto oggi mette in prima pagina una foto straordinaria, che è quella del pallone aerostatico che è stato individuato nel nord dell'America. È un pallone che sarebbe un misuratore per questioni di carattere del tempo, insomma, meteorologico, ma in realtà gli americani pensano che sia un pallone spia, su una base missilistica. obiettivamente abbastanza così difficile dirlo, anche perché di solito con satelliti che viaggiano a altezze molto maggiori, insomma, sembrerebbe un po' strano che si sia ricorso a un pallone aerostatico, però questa è la questione, e la tensione ha fatto sì che fosse annullato il viaggio del segretario di Stato Blinken in Cina, anche se guardavo prima le agenzie di stampa, una di stamani dava conto di un'affermazione molto singolare, ma forse anche tesa ad alleggerire la situazione da parte del governo cinese, che sosteneva che nessuno dei due paesi in realtà aveva annunciato formalmente la visita, e nel, diciamo così, nel linguaggio diplomatico l'annuncio di una visita è una cosa diversa dal fatto che se ne parli. Ma dicevo, il manifesto ha una prima pagina con questa foto enorme e con un titolo da pari ovviamente degli altri titoli del manifesto: la partita del pallone, poi un fondo di Tommaso Di Francesco, in cielo le alte sfere della guerra, alte sfere tra virgolette, in questo caso la sfera è così enorme che gli americani hanno anche pensato se era il caso di abbatterla o no, ma potrebbe provocare dei problemi nel suo atterraggio brusco a terra. L'evento, scrive Tommaso Di Francesco, un gigantesco pallone aerostatico bianco su cielo azzurro che aveva del fiabesco, evocando atmosfere tra il piccolo principe e un'augurabile invasione aliena, si è invece subito rivelato come una specie di spy story da guerra fredda, quando i protagonisti dello spionaggio aereo sopra l'allora Unione Sovietica erano i jet americani, come prima abbiamo citato un film, cioè niente di nuovo sul fronte occidentale. Qui mi viene in mente Il Ponte delle Spie, come ricorderete, dove appunto tutto parte dall'abbattimento di un aereo spia nei primissimi anni 60 sui cieli dell'Unione Sovietica. E poi ancora La Stampa, questa foto ce l'hanno in diversi, anche se messa in maniera meno evidente del manifesto: un pallone spia cinese sorvola gli Stati Uniti, Blinken non va a Pechino. E poi c'è anche un'analisi all'interno, vediamo se la ritroviamo, dovrebbe essere qua, scusate lo struscio, diciamo così, dei giornali, eccoci, ci siamo. Soltanto un attimo di pazienza, eccolo qua, un pallone spia cinese sui cieli USA fa saltare l'incontro tra Blinken e Xi, volava sulla base missilistica nel Montana. E c'è un'infografica molto interessante perché ci fa capire che altezza vola questo pallone, cioè starebbe, diciamo, tra di solito questi palloni si muovono tra i 24 e i 37 mila metri di altitudine, cioè nella mesosfera, ma addirittura questo sarebbe ancora un po' più in alto, tra la mesosfera e la termosfera, che diciamo finisce a 80 chilometri dalla Terra prima di entrare nella esosfera, che è quella poi dedicata esclusivamente ai velivoli spaziali, satelliti e affini, che raggiunge fino agli oltre 500 chilometri. E poi c'è soprattutto la posizione degli Stati Uniti: adesso non possiamo mostrarci deboli, la decisione è stata presa di non andare in Cina, è stata presa insieme a Biden, che comunque sarebbe contrario a qualsiasi forma di escalation. Questo era il Corriere. Anche La Stampa, dicevo prima, ha una analisi su quello che sta accadendo nel cielo americano, il giallo del pallone spia, Blinken fa saltare la visita in Cina, mentre tra l'altro dall'altra parte del mondo, cioè nel Pacifico, c'è tensione alle stelle sulla questione di Taiwan. Ancora sulle questioni, diciamo, estere, Iran, avevamo La Stampa in mano, la prendiamo da qui la notizia, ed è la notizia che però mi sembra venga indicata, ecco qua, su Repubblica, l'unico che ce l'ha in prima pagina: l'Iran scarcera regista Panay, ma la repressione non si ferma. È un servizio dall'inviato Daniele Raineri, è stato scarcerato dopo aver intrapreso un lungo sciopero della fame. La Stampa, che è un giornale tra i pochi, devo dire purtroppo, e questo non mi stancherò mai di dirlo, che tiene acceso il faro sulla questione iraniana, gli dedica una pagina intera. È stato scarcerato Panay su cauzione dagli Ayatollah, la svolta 48 ore dopo l'inizio di uno sciopero della fame. A me sembrava onestamente che fosse un po' di più. E poi ancora, no, non c'è molto altro. Vi segnalo una cosa che c'è oggi, può essere interessante prima di parlare di altro, e cioè una intervista, ce l'ha la Stampa in prima pagina, ma vedo anche La Nazione riporta alcune cose del genere, di Paola Egonu, la pallavolista italiana che ha deciso di andare all'estero anche per diciamo così l'ambiente non molto amichevole che si era determinato nei suoi confronti per il colore della pelle. E in questa intervista le dice: beh, se avessi un bimbo nero vivrebbe da schifo, so che se mio figlio sarà di pelle nera vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Paola Egonu, che tra l'altro il Foglio nel suo inserto sullo sport ci dice che forse potrebbe tornare in Italia. Ultimo argomento prima di passare alle nostre cronache locali, la questione che è diciamo l'ultima che affrontiamo, ma è forse una delle più importanti che abbiamo sotto gli occhi, ed è quella dei migranti. Ancora dire dramma e dire poco nel mare di Sicilia. 8 vittime vicino a Lampedusa, la madre muore sul barcone, il figlio neonato cade, annega, la donna era morta praticamente di stenti, si è lasciata sfuggire il bambino dalle braccia, che è andato in acqua ed è annegato. Su una barca erano di pochi metri, con almeno 50 persone a bordo, scrive Lara Sirignano da Palermo. La donna, stremata dalla fame, è morta con il bimbo in grembo, nell'accasciarsi ha lasciato la presa, il neonato è caduto in acqua ed è annegato. Una traversata costata almeno 8 morti, ma sulla vicenda lo stesso Avvenire apre la sua foto di prima pagina: morti di stenti, bimbo cade in mare, ed ha un commento di Eraldo Affinati: vita e morte sulle rotte migratorie, il titolo è A nome di chi non può più. E scrive Affinati: il governo italiano, invece di incrementare i soccorsi rendendoli rapidi ed efficaci, continua ad assegnare i porti più lontani alle navi delle ONG, di fatto ritardando l'aiuto umanitario. Noi, che insieme ai sopravvissuti restiamo al sicuro nelle nostre case, abbiamo il dovere di raccogliere il testimone caduto a terra, più che altro è caduto in mare, sarebbe da dire, quel sogno di libertà e lavoro, uguaglianza e fraternità, capace di spingere un popolo di sconfitti dalla storia a volersi costruire un futuro migliore. Ed è molto duro in questo caso la posizione del Quotidiano Cattolico nei confronti delle decisioni del governo. C'è poi, come dire, un aspetto che va anche oltre la cronaca, cioè ancora gli annegamenti in mare, ma che è l'aspetto diciamo politico, perché di migranti ne ha parlato anche Giorgia Meloni nella sua visita a Berlino, l'incontro con il cancelliere Scholz. Riprendiamo ancora La Stampa in mano, eccolo qua. Dovremmo avercela. Migranti e aiuti di Stato tra Meloni e Scholz, dialogo senza soluzioni. E cioè pare che sia stato un po' un flop, o meglio l'unico successo di questo primo incontro tra la neo presidente del Consiglio e anche lui non tanto esperto a questo punto, perché non è molti mesi è stato nominato cancelliere tedesco, Scholz, si è concluso soltanto con una diciamo intesa per quanto riguarda il sostegno sostegno a Kiev, che pure ha avuto dei momenti critici per quanto riguarda la Germania circa la fornitura di carri armati, ma su altri due temi, e cioè quello dei migranti e soprattutto sugli aiuti di Stato, che è una partita abbastanza complicata, sembra che non si sia arrivati praticamente a niente per quanto riguarda diciamo i migranti. Vi dico subito, c'è una, vediamo se riusciamo a ritrovarlo, perché c'è una analisi abbastanza interessante mi sembra del Corriere della Sera, chissà se lo ritrovo, eccolo qua, forse sì o forse no, dovete avere 30 secondi di pazienza perché tutte le prime pagine sono occupate ovviamente dalla vicenda Cospito. Eccolo qua, Meloni Scholz, parte il dialogo, la Premier insiste sulla flessibilità. Allora, qual è la posta in gioco? Per quanto riguarda i migranti, abbiamo detto, perché l'unica cosa che gli ha detto Scholz, ha detto, beh, insomma, cercate di coniugare la sicurezza alla solidarietà, praticamente fate marcia indietro rispetto alle, detta così in soldoni, alla vostra decisione che riguarda appunto gli ostacoli posti alle navi delle ONG per i salvataggi, ma niente ha detto, diciamo, riguardo al ruolo dell'Europa sulla assistenza nei confronti dei migranti nella sponda sud. Anche difficile farlo da parte della Germania, che è il paese che ospita il maggior numero di migranti in Europa, ma vengono da un'altra rotta, che è quella balcanica. Sul problema economico, qual è la posta in gioco, si diceva, e cioè il fatto che Giorgia Meloni sta cercando di ottenere un debito sovrano da parte dell'Europa che possa garantire la intera ripresa economica, e cioè qualcosa di condiviso per investire sulle imprese, mentre invece Scholz è molto più favorevole al superamento dei limiti che l'Unione Europea pone agli Stati membri per impedirgli o comunque limitare il sostegno alle imprese. Voi pensate che una recente verifica ha determinato che per quanto riguarda il sostegno alle imprese nazionali all'Italia è stato concesso, diciamo così, il 5% delle proposte che aveva fatto, alla Germania e alla Francia una quota che va tra il 60 e il 70% delle proposte che erano state formulate nei confronti dell'Unione Europea. La Repubblica anche ha qualcosa di interessante su tutto questo, poi ci chiudiamo veramente in maniera rapida. Sugli aiuti, Italia sconfitta, ma come contropartita chiede un hub europeo del gas, che nessuno li proibirà visto che è il paese più vicino alla sponda sud del Mediterraneo. C'è anche un'intervista all'economista Lorenzo Bini Smaghi, ex membro del board della BCE, che dice, beh, ha ragione Berlino, per ora il nuovo bond comune sarebbe senza garanzie, non si può, gli viene chiesto, ripetere l'esempio del Next Generation EU, cioè del grande finanziamento europeo dopo la pandemia. Per garantire il debito europeo emesso per finanziare il PNRR si devono trovare nuove risorse per il bilancio comunitario, ma non c'è ancora l'accordo tra i paesi membri su come farlo. Un nuovo fondo europeo richiederebbe a sua volta, dice Bini Smaghi, di trovare ulteriori risorse proprie o nuovi trasferimenti dai bilanci nazionali. Insomma, sostanzialmente bambole, non c'è una lira, è questa la risposta di Bini Smaghi. Vi segnalo infine una cosa che riporta il Corriere della Sera a pagina 13, ma c'è anche su altri giornali, e cioè un aspetto, diciamo, della cronaca politica italiana. Cosa è successo? È successo che in casa del Partito Democratico, o meglio non so se in casa o fuori casa, ma insomma si sta aprendo una nuova vicenda veramente brutta, peraltro. Insulti antisemiti alla Schlein, stereotipi sul mio naso, c'è un esercito di odiatori, dice il Corriere della Sera. Che è successo è che sui social hanno cominciato a esserci insulti nei confronti di Elie Schlein per il naso, che ricorderebbe quello ebraico. Tra l'altro c'è qualche giornale che si è affrettato a dire che no, lei non è ebrea perché è di padre ebraico, ma l'appartenenza in questo caso si trasmette attraverso attraverso la madre, come se fosse una questione importante il fatto che Elie Schlein fosse o no ebrea, e anche dalla sua diciamo appartenenza di classe, cioè il fatto che abbia vissuto in una famiglia agiata, e questo le però le ha fatto arrivare la solidarietà di tutti gli altri, anche i partecipanti alla grande riffa, che è quella, diciamo così, delle primarie del per chi farà il segretario del Partito Democratico. Veniamo ai giornali, alle cronache locali. Ce ne sono alcune, devo dire, molto, poi saranno da approfondire. Baby Gang picchia un giovane autistico, è la Nazione in cronaca di Firenze. A Rifredi tre ragazzine aggrediscono un ventenne e fuggono dopo averlo rapinato dello smartphone. Minacce percosse a due minori in via Pistoiese, allarme in città, i casi si moltiplicano, in ogni quartiere ritorna la diciamo l'attenzione, anche un po' tormentone, ma l'attenzione sulle baby gang. E poi una foto sempre della prima pagina di cronaca, San Marco in trappola, cantieri del tram in piazza, la rivolta di commercianti e residenti. C'è una foto veramente impressionante, perché si vede un marciapiede di piazza San Marco che sembra una trincea dove ci passa un pedone per volta. E poi ancora terremoto al Maggio Musicale, gli incarichi di Pereira ora vanno dimezzati, è quello che chiede il presidente della regione Giani, proponendo che gli venga affiancato un direttore artistico come usava ai suoi tempi, ma la cosa forse non cambierebbe molto, perché il portafoglio, diciamo così, ce l'ha il sovrintendente. E si fa anche l'ipotesi sul ritorno come sostituzione di Pereira di Cristiano Chiarot, che era il suo predecessore, giornalista veneziano, ex sovrintendente della Fenice, che nei confronti del quale, tra l'altro, abbastanza inspiegabilmente Nardella aveva rotto i rapporti, e dicendo appunto che non era tanto, sarebbe andato in pensione, quindi non poteva rinnovargli l'incarico. Peccato che poi ha preso un ottuagenario come Pereira, ma in fondo la giustificazione è che si trattava di uno straniero e quindi non sottostava alle leggi per il pensionamento italiano. Il Corriere Fiorentino invece sceglie di aprire sul rischio, ancora una volta, che avrebbe corso Viareggio dopo la strage che è costata la vita 14 anni fa a un sacco di persone. Fumo dal treno carico di GPL, Viareggio rivive l'incubo del 2009, si è dovuto fermare il convoglio alla stazione di Viareggio, intervento dei vigili del fuoco perché c'era questo fumo che faceva effettivamente pensare al peggio. Ancora sul Maggio, la Nazione, che forse è il giornale che più di ogni altro ha puntato molto gli occhi sull'ente lirico da sempre, con Ilaria Ciuti che ne segue passo passo le vicende. Doppia ispezione ministeriale sulle spese del Maggio, decisione a Roma. Una è quella relativa alle spese, diciamo, consuete, tra cui anche i famosi scontrini del sovrintendente, l'altra sarebbe quella sull'uso dei 35 milioni che sono stati dati dallo Stato per affrontare la situazione storica del debito. Ma anche un'altra struttura culturale non se la passa bene, scrive Fulvio Paloscia sempre sulla prima pagina di Repubblica. Al Metastasio di Prato, taglio di contributi, salta il festival Contemporanea che non c'è più. Infine il Tirreno, caos, liste d'attesa per quanto riguarda ovviamente la sanità. A Firenze 4 mesi per un intervento comune, il punto negli ospedali della ASL Toscana Centro. E a Careggio, la prima pagina del Tirreno, che però invece sulla prima pagina della cronaca di Firenze punta ancora ai disagi, diciamo, relativi ai cantieri fiorentini, viale Transenne in San Marco, e tra 3 mesi binari in viale Lavagnini. È la nuova tranvia, mi sembra, come dire, più benevola, ecco, questa visione che ha il Tirreno. Speriamo sia davvero così, magari ce lo dirà lunedì l'assessore al traffico di Firenze, del consueto collegamento con Chiara Brilli e Jimmy Tranquillo. Bene, sono le 10 in punto, abbiamo finito, noi ci risentiamo, se Dio vorrà, sabato prossimo. A tutti quanti un buon fine settimana.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.